salutiamo Sabina Baral, che, come abbiamo detto spesso, è autrice di un saggio dal titolo Timidi cristiani, ritrovare l'inquietudine e il coraggio della fede, un saggio delle edizioni Claudiana che stiamo esplorando ormai da diverse settimane. Ricordo che Sabina Baral gestisce l'ufficio comunicazione e relazioni ecumeniche nazionali e internazionali della Tavola Valdese. Buongiorno Sabina, grazie per essere con noi ancora una volta, ben trovata.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, il capitolo che prendiamo in considerazione quest'oggi ha un titolo molto, intrigante, Il potere del desiderio, perché il desiderio normalmente nelle religioni non ha una grande popolarità. Mi viene in mente la filosofia di fondo religiosa del buddismo, che pone il problema, è proprio il problema del desiderio, insomma, no? Bisogna abbassare i desideri il più possibile, e in fondo anche in un certo modo di interpretare il cristianesimo il desiderio è visto con sospetto. In realtà c'è un testo che tu citi in apertura del capitolo, tratto dal profeta Isaia: al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Quindi il desiderio fa parte, una componente fondamentale dell'esperienza umana. Che ne pensi?
Diciamo che qui non si parla di un desiderio come qualcosa di consumabile, ecco, come il semplicemente il soddisfacimento di un piacere o appunto così di un auspicio, ma si intende il desiderio come la capacità di credere nella vita, ecco, e quindi credere, possiamo dire, nella notte, anche nella luce della vita, sentendosi grati per quello che ci è dato appunto di vivere. Ma soprattutto io qui pensavo a un desiderio proprio come lo intende lo psicoanalista Massimo Recalcati, cioè una vocazione, una forza trasformativa, una spinta, quindi qualcosa che apre le porte, che apre i mondi, che allarga l'orizzonte del nostro mondo, è qualcosa che dà senso alla vita. Ecco. Certamente io, che ho titolato Timidi cristiani, vedo questi cristiani oggi poco desiderosi, li vedo invece piuttosto esitanti, poco confessanti, che fanno fatica appunto a rendere conto della speranza che è in loro.
Ecco, per rendere conto della nostra speranza occorre che la gente veda che, insomma, nonostante i nostri difetti, le nostre contraddizioni, c'è un senso che abbiamo trovato nella vita. Tu lo chiami desiderio o anche gioia, ecco, uno potrebbe addirittura arrivare a quello. C'è un testo che viene citato in questo capitolo: benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Un testo della prima lettera di Pietro, e certamente quando qualcuno vede un altro che, nonostante le difficoltà, che non mancano per nessuno, insomma, ecco, comunque c'è un senso di, non so, chiamarlo gioia, forse è un termine inappropriato, di serenità di fondo, mettiamola così. Beh, questo è una grande testimonianza. Sentiamo Claudio.
Ma a me mi ha molto colpito e mi piace molto queste righe, no? Che sono rivolte proprio ai cristiani, non tanto a quello che i cristiani devono mostrare agli altri, ma attraverso quello che mostrano senza bisogno di mostrarlo, certo, cioè certo, con la propria vita. Sì. Mostrare attraverso la propria vita che è ancora possibile credere nel mondo, dare un senso alle cose, nella fedeltà, un desiderio che non si può dire una volta per tutte, sentendosi grati per il tempo che siamo nati e per quello che resta tra le sue voragini e il suo splendore.
È un testo, una citazione appropriata, però uno potrebbe obiettare immediatamente: ma insomma, questo lo puoi fare quando le cose ti vanno relativamente bene, c'è ancora spazio per un atteggiamento così, quando invece la vita ti prende a ceffoni, insomma, non so se...
Beh, ma tu parlavi prima della gioia, anche qui che un'emozione, insomma, che un pochino trascurata. Ricordo, tra l'altro, perché in tema, un bel libro dello psichiatra Eugenio Borgna che si intitola proprio Gioia, che è relativamente recente e che vi consiglio e consiglio anche ai nostri ascoltatori. Allora, la gioia è molto di più di un'esuberanza, cioè fa anche i conti appunto con le ombre della nostra esistenza, perché la gioia di cui parlo io è la gioia che abita nel profondo il credente, quindi una gioia che non proviene dalle circostanze, da ciò che vediamo intorno a noi, ma da Dio, e quindi quasi una gioia alla quale non ci resta che acconsentire e poi portare, di cui portare testimonianza. Ecco, naturalmente una gioia che è frutto di una consapevolezza per il credente, quella che ci dice che l'incontro con Dio è un incontro definitivo, ecco, un incontro definitivo però è anche gioioso, quindi siamo chiamati a narrare al mondo questa gioia, la gioia di questo incontro, siamo responsabili di questa gioia anche secondo me quando siamo lacerati e inquieti, perché sappiamo che dietro poi ogni gioia si cela anche un'inquietudine, una paura, e la gioia il più delle volte non proviene dall'armonia e dal benessere, ma è proprio il prodotto di una dissonanza, di un'armonia di contrasti.
Allora io ti fermo un attimo prima di ascoltare una canzone. C'è una espressione che tu hai usato in questo capitolo che stiamo esaminando insieme. Mi piace pensare alla gioia come una forma di resistenza quotidiana. Questo lo suggerisco,
sì, esatto.
lo suggerisco a Claudio per le sue poesie, l'espressione.
Tanto mi sono scritto il libro di Bogna che ho avuto la fortuna di incontrare un paio
di volte. Bene. Allora, però ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo, Il cambiamento, poi torniamo a parlare con Sabina Baral. Ci siamo lasciati prima della canzone con questa espressione molto interessante che utilizza Sabina Baral a proposito della gioia, che definisce una forma di resistenza quotidiana.
Sì, perché allora è un po' collegata alle parole di Bernanos. Pensiamo spesso alla gioia. Allora, intanto tendiamo a confondere la gioia con la felicità, ma sono due cose molto, molto diverse. E la gioia, intanto, è un'emozione molto più friabile, anche molto più così, anche un pochino più misconosciuta, perché tutti in fondo miriamo un pochino ad essere felici più che gioiosi. E quindi. Non credo tanto che esista una gioia eclatante, appunto, come potrebbe essere, come possono essere dei momenti di felicità, che sono forse delle epifanie, ecco. Ma la gioia sia proprio più nelle piccole cose, come tale vadano preservate quelle piccole cose, e per farlo serve una disciplina quotidiana, un'operazione anche di resistenza quotidiana per salvaguardare quegli spazi di gioia, ecco, non solo per resistere agli urti della vita, ma proprio per sapersi ritagliare, riconoscere quegli spazi di minuscola gioia.
Perché c'è il rischio che noi attraversiamo la vita senza riflettere su queste cose e senza cogliere anche queste gioie, insomma.
Ma questo è molto interessante, però io, visto che il tempo scorre, vorrei che Sabina ci parlasse di Maria Maddalena, perché Maria Maddalena è proprio la figura che rappresenta, che si muove dal desiderio, per esempio, di stare accanto al corpo morto di Gesù, perché proprio per lei Gesù era stato tutto.
Hai dedicato una pagina, ecco, a questa figura.
Sì, perché mi ha colpito molto, diciamo. Come diceva Claudio, Maria va mossa dal desiderio di stare accanto al corpo morto di Gesù, va al sepolcro con questo desiderio. Maria vuole stare semplicemente vicino al corpo di Gesù. E c'è qualcosa di straordinario in questo amore che resiste alla morte, no? Il suo dolore è eloquente, cioè Maria piange, cerca il corpo dell'amato, sembra proprio un rapporto d'amore questo. Del resto per Maria sappiamo che Gesù era tutto, cioè se per Maria la madre di Gesù, se Maria la madre di Gesù ha vissuto per Gesù, Maria Maddalena ha certamente vissuto grazie a Gesù, perché lei ha fatto esperienza della grazia, cioè Gesù l'ha chiamata per nome e la sua vita ha ritrovato un senso, quindi è stata riconosciuta in senso profondo da Gesù. E quindi qui sembra una donna che ha perduto il suo amante, un po' come avviene nel Cantico dei Cantici, no? Quindi è un corpo molto desiderante quello di Maria ed è tormentato, come potremmo dire, da, da, dalla bruciante intimità dell'assenza, ecco, perché sappiamo che ci può essere anche un'intimità con ciò che non c'è più e forse ancora un'intimità più bruciante.
Certo. Allora, noi ci fermiamo qui. Naturalmente ricordo che insomma, è un libro questo, Timidi Cristiani, ritrovare l'inquietudine e il coraggio della fede, che trovate facilmente nelle librerie Claudiana, ce ne sono diverse in Italia, ma insomma è facilmente reperibile attraverso internet. E con Sabina ci risentiremo a questo punto nel mese di settembre per concludere gli ultimi tre capitoli che ci rimangono da commentare. Grazie allora Sabina e naturalmente buone ferie. So che lavorerai anche forse al sinodo, quindi insomma sinodo delle chiese valdesi e metodiste a fine agosto. Buon lavoro oltre che buone ferie. A risentirci,
grazie,
a presto.
Grazie, sì, sarà un lavorone. A presto, a presto.